Siamo tornati, ultimissima parte di Maracanà con Stefano Impallomeni, che saluto come sempre qui con me.
Ciao Marco,
Stefano.
Ciao a tutti.
Allora, giornata per noi è stata un po' particolare per tutto quello, però siamo arrivati al termine, Stefano, anche con delle belle notizie, e questo ci ha fatto molto, molto piacere, quelle che appunto hanno riguardato Edoardo Bove, quindi notizie positive. Siamo arrivati al termine di questa giornata con anche tutti gli aggiornamenti che arrivavano da Careggi, con le parole anche di chi era lì vicino. Abbiamo sentito il direttore generale della Fiorentina, abbiamo sentito anche il presidente della Toscana, insomma possiamo dire tutte situazioni al momento positive. Però ci tenevo tanto in questa ultima parte, abbiamo il piacere di averlo in collegamento con noi, mi fa tantissimo piacere, il direttore dei servizi cardiologici integrati all'ospedale San Camillo di Roma, Sandro Petrolati. Buon pomeriggio dottore, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Dottore, intanto siamo così, abbiamo avuto notizie che arrivavano insomma da Firenze che riguardavano il giocatore sempre più confortanti. Che idea si è fatto? Posso fare questa domanda che potrebbe sembrare molto banale, ma insomma vedendo un po' tutta la situazione di ieri sera, qual è la sua idea, ecco, attendendo poi ulteriori comunicati da parte della Fiorentina per capire che cosa realmente sia successo?
Allora, diciamo che sotto questo tipo di eventi aritmici ci possono essere tante, tante cause che vanno indagate con molta attenzione, perché a volte sono delle malattie congenite che sono anche molto difficili da diagnosticare e che si manifestano soltanto nel corso della vita all'improvviso. Questo potrebbe essere un aspetto. C'è l'aspetto che ho letto della possibile alterazione del potassio, che sicuramente sì, può essere una condizione, però potrebbe anche essere una condizione favorente laddove ci fosse già qualcosa di geneticamente predisponente per una forma di aritmia. La sola ipopotassemia è un po' difficile, che a meno che non sia particolarmente grave, che dia un evento aritmico di questo tipo. Certo, durante un'attività molto forte come quella agonistica, durante una partita di alto livello, può anche succedere. E quello che sicuramente è un messaggio che mi sentirei, anche una considerazione che mi sentirei di fare: non bastano mai tutte le nostre raccomandazioni perché si diffonda il più possibile una cultura sulla gestione delle emergenze da parte di tutti, perché questi sono i casi in cui, se si interviene presto, si riesce a rianimare la persona e poi si avrà tutto il tempo di poter fare la diagnosi e quindi poi un trattamento, come è successo a quel giocatore danese,
sì, Eriksen,
che gioca con defibrillatore, che però è stato soccorso in tempo in maniera adeguata, si è ripreso, è stato ripreso, e quindi questo ha concesso poi di arrivare a fare la diagnosi. Quindi direi che adesso, se dobbiamo stressare una considerazione, che dobbiamo essere sempre molto più attenti, dobbiamo fare in modo che lo sport sia protetto. Sicuramente abbiamo anche un livello di attenzione a livello della medicina sportiva che forse questo paese ha molto di più di anche altri paesi, perché le certificazioni medico-sportive sono molto attente in Italia rispetto a quello che viene invece richiesto in altri paesi occidentali. Ma nonostante questo, nelle maglie può sempre scappare qualcuno che ha una forma particolarmente difficile da diagnosticare, se non impossibile, perché in alcune situazioni si manifesta solo con questo evento qui. Per cui bisogna fare in modo che, se succede, ci sia la massima protezione possibile. Trovare in tutte le persone che fanno sport, milioni di persone che fanno sport, chi ha una possibile predisposizione per l'arresto cardiaco, per quanti sforzi si possano fare, a oggi non è possibile poterli setacciare tutti. Quindi bisogna fare in modo, come si fa per la prevenzione degli incendi, io faccio di tutto perché un'abitazione, un edificio non sia a rischio di incendio, ma comunque ci metto gli estintori. Quindi dobbiamo fare in modo da essere sempre in luoghi cardioprotetti quando si fa attività sportiva.
Questa è una bella osservazione, dottore.
Chiaro. Insomma, adesso le leggi ci sono.
Quando
ho cominciato non c'erano neanche le leggi che imponevano di avere i defibrillatori.
Però dottore, mi scusi, faccio una domanda perché sono parte anche magari interessata. No?
Allora bisognerebbe mettere nei parchi.
No, per esempio io faccio running. Con
Guardi, sabato mattina stavo nel parco di Villa Manfili a presentare un evento di questo tipo, perché nel parco è un'associazione di camminatori mi aveva coinvolto perché contribuisse anch'io a questi eventi, stavano facendo delle lezioni di primo soccorso, avevano anche messo un secondo defibrillatore nel parco di Villa Manfili, e sicuramente l'impegno adesso è cercare di mettere anche i parchi pubblici in sicurezza. Il problema dei parchi pubblici è che quando misi per la prima volta nel 2009 insieme all'associazione, la società scientifica di Italian Resuscitation Council, misi, all'epoca ero segretario, misi un defibrillatore, purtroppo dopo qualche mese fu rubato.
Questo...
luoghi pubblici aperti c'è bisogno di avere una collocazione che sia anche protetta, perché non c'è
direttore, mi perdoni, questo è un fronte aperto molto interessante. Cioè, io metterei proprio due ambulanze ogni volta.
Mettere ambulanze mi sembra un po' esagerato.
Beh, esagerato, però se non ci sono defibrillatori, magari c'è gente, un sacco di gente che fa jogging.
Basta prendere esempi, buoni esempi ce ne stanno. Ci sono molte nazioni dove questa cultura della rianimazione cardiopolmonare diffusa nel territorio è molto molto presente, dove i defibrillatori sono presenti ovunque. Paesi come il Giappone hanno un defibrillatore per ogni vagone del treno, ogni vagone della metropolitana, ogni ascensore. Per cui non vengono rubati certamente. Però se noi riuscissimo a diffondere questa cultura, forse ci sarebbe anche una maggiore attenzione, anche proprio un desiderio delle persone di sapere che stanno potendo svolgere un'attività sportiva dentro un luogo protetto, come anche un parco pubblico.
Certo, professore, una cosa, ad esempio per chi fa attività all'aria aperta, così il controllo annuale è necessario, no? Quindi possiamo invogliare ad esempio a fare, prima ce lo chiedeva un ascoltatore, dice io corro 3 volte a settimana, devo fare un elettrocardiogramma sotto sforzo che ha un valore almeno di un anno in genere, mi corregga se sbaglio.
Assolutamente sì, per avere una certificazione adesso un adulto sopra i 40-45 anni, se non fa un test dello sforzo completo non può essere certificato per l'agonistica, ma se anche non è agonistica è amatoriale, perché ormai la differenza è molto sottile, per cui anche l'amatoriale che si impegna nella corsa 3-4 volte a settimana ha uno stress fisico che non è proprio, è molto minore di quello di un agonista. Sì. È bene e prudente che si faccia almeno un controllo annuale, poi dipende dalla storia clinica di ciascuno,
certo.
La familiarità, il fumo, il diabete, quelle malattie o quelle predisposizioni che possono aumentare il rischio.
Senta dottore, ritornando un attimo al caso di Bove, leggevo oggi arresto cardiaco dovuto a torsione di punta, c'è anche contusione al torace, leggevamo così da un primo referto che è stato riportato.
Ma il nesso è un po' difficile, deve essere una contusione particolarmente violenta perché si scateni un evento aritmico. Comunque stanno indagando, so che anche su questo, la torsione di punta è un evento elettrico, fa parte degli eventi elettrici maligni che possono dare appunto arresto cardiaco.
Secondo lei, insomma, essendo un giovane di 22 anni, c'è la possibilità che possa insomma tornare a giocare, dottore? Dipende sempre da quello che poi
dipende da quello che si trova. Se è stato un fatto occasionale, senza che ci sia sotto una patologia congenita o quant'altro, c'è anche la possibilità che torni. Infatti i test dovuti per vedere se si ripresenta un evento del genere, se è contestualizzabile un evento eccezionale che non ha un substrato, può darsi pure. Se però si trova qualcosa, bisogna vedere, anche perché le leggi italiane sono un po' diverse. Quindi giocare eventualmente col defibrillatore come giocatore tennese, forse in Italia non è detto che si riesca a ottenere una licenza per fare una cosa del genere.
Questo credo che ci possiamo dire che è da escludere, perché non
però
è
ancora da presto per poter fare gli anni, ma sappiano neanche i colleghi del Careggi che lo stanno curando.
Credo
che stiano ancora, adesso stanno cominciando a mettere giù tutti gli accertamenti necessari.
Questi accertamenti, dottore, quanto durano in genere? Cioè, quando è che possiamo avere...
Questa pure è una domanda un po' complessa, perché dipende, mano a mano si fa una serie di esami, e se si trova qualcosa uno si ferma, se no si va avanti fino a escludere qualunque tipo di patologia.
Stefano, hai una curiosità?
No, è interessante il passaggio del direttore quando parla un po' di elettricità, no? Può capitare che uno è sano come un pesce e che poi c'è un evento elettrico, come l'ha definito, maligno, no? Nel senso questa torsione di punta. Che...
Quindi anche un atleta sottoposto a tanti controlli?
Secondo me sì, non lo so, il direttore forse ne avrà visti tanti di casi di persone sane. Che
degli elettroliti, potassio, sodio, magnesio, molto grave, può arrivare a una forma di aritmia ventricolare, chiunque, praticamente, chiunque. certo. A qualunque persona può succedere un evento del genere, per questo bisogna essere sempre in grado di avere una massima protezione possibile, non solo nella prevenzione con le visite e tutto il resto, ma anche nel momento in cui succede con l'estintore, cioè quindi in questo caso col defibrillatore. E soprattutto con un'estensione dell'educazione sulla popolazione perché sappia fare le manovre di rianimazione, perché lì stavamo in un campo di serie A con tutto uno staff medico, ambulanza dietro, eccetera.
Tra l'altro è stato soccorso da un suo compagno immediatamente che ha effettuato un'operazione.
Questa è un'opera cosa che non ho letto molto e mi ha inorridito, perché in una casa del genere non si va a toccare la lingua, si iperestende al massimo il capo per cercare di mantenere la via aerea aperta, ma le mani in bocca per togliere la lingua non si fa, perché se fosse stato per esempio un attacco epilettico sarebbe stato devastante, avrebbe rischiato pure di perdere dita chi ci mette le mani in bocca. Quindi questa è una cosa che non andrebbe diffusa come un qualcosa, che poi lui sia stato eroico nel senso che si è buttato, sì, ma non dovrebbe essere una manovra da copiare. È una cosa che noi diciamo a tutti di non fare. Sì, insegniamo come si fa l'iperestensione del capo un paziente in arresto perché permetta di mantenere una proprietà della la bocca, la trachea, ma non si mette le mani in bocca, anche perché con la mano non si riesce a togliere la lingua dall'ostruzione della lingua, con le dita non si riesce a fare, la lingua scivola dal dito, non ci si può fare.
Poi è rischioso anche perché effettua questa,
però non è una cosa da fare.
No, ha fatto grazie non di questo chiarimento, perché
anche base per i laici, non mettete, se non per guardare se c'è un corpo estraneo, quello sì, se c'è
lo togli, il capo come va messo, direttore? Come il chi?
Beh, adesso spiegarlo
però diciamo la buona, ecco, voglio dire, grandi linee.
Si iperestende il capo, si mette la mano sulla fronte, si reclina un po' tutto il capo indietro, in modo tale che comunque si crea un passaggio d'aria nella bocca, perché si supera l'eventuale retropulsione della lingua indietro, perché la lingua quando è completamente atonica nell'arresto va indietro. E lì c'è poco da fare con le dita, invece se si iperestende si mantiene sicuramente una perpietà per far passare l'aria, poi se uno deve fare respirazione bocca a bocca, certo. Tutto il resto, se non lo iperestende non gli passa l'aria.
Dottore, ci sono delle domande degli ascoltatori, io approfitto un minuto veramente, ci chiede un ascoltatore che ha tre nipoti che sono affetti della sindrome di Brugada, ci chiede un'informazione.
È una delle malattie che va esclusa, però in genere la sindrome di Brugada, un atleta di questo tipo l'avrebbero già scoperta, in genere. Sì, è una delle malattie che può dare, congenita, che può dare arresto cardiaco.
Per esempio poi c'è Antonio che ci scrive, un altro ascoltatore: Marco, io sono anni che mi chiedo perché a scuola, magari nelle ore di educazione fisica, non si facciano ai ragazzi corsi di primo soccorso. In America li fanno dall'elementare, da noi su questo si fa poco, più persone sanno praticare il massaggio cardiaco, più persone si salvano. Ci fa notare questa
assolutamente
cosa.
D'accordo, è quello che dicevo prima, non basta comprare i defibrillatori, bisogna pure insegnare alle persone come si fa il primo soccorso, perché la maggior parte degli arresti cardiaci sono a casa,
vedi.
Quindi se i familiari sono in grado di voler soccorrere una persona, come è successo a un ragazzo poche settimane fa che ha salvato il padre perché gli aveva a scuola e gli avevano insegnato a fare il massaggio cardiaco, è arrivata l'ambulanza, l'ha trovato ancora in grado di poter essere defibrillato e il padre si è salvato, il ragazzo c'aveva 14 anni.
Sì. Poi c'è una domanda abbastanza, diciamo così, la prendo sempre per correttezza, qualcuno si fa riferimento al vaccino anti-Covid,
questo mi fa inorridire,
esatto, infatti
non c'è nessunissima relazione con l'arresto cardiaco.
Meno male, dottore, anche perché possiamo citare di casi di giocatori che hanno avuto arresto cardiaco prima del Covid, e quindi lì qual era la...
Se purtroppo abbiamo degli esempi che dovrebbero essere da monito, ma che ci fanno pensare che questo è proprio l'ultimo dei pensieri.
Bene, io non ho veramente, voglio ringraziare di questo approfondimento il dottore Sandro Petrolati, grazie mille e buon lavoro.
Grazie,
buon lavoro, grazie ancora.
A voi, grazie
ancora, grazie ancora. Grazie. Allora, no, ci tenevo perché poi era arrivato anche questo messaggio, poi si approfitta nei social, caro Stefano, ho letto anche delle cose veramente orrende subito dopo, no? Anche relativa a questa cosa, però ripeto, ormai i social sono diventati così una giungla e bisogna anche sapersi, diciamo, difendere da questo. Io dico sempre: bloccate chi magari scrive certe cose, perché così almeno evitiamo di leggerle. Allora, Stefano, siamo ancora verso il finale di questo tratto di trasmissione, diamo l'appuntamento anche noi, lo ricordiamo, questa sera saremo presenti anche in diretta su Teleuniverso alle ore 21:05, bordo campo, approfondimenti relativi a quello che è successo sia nel campionato di Serie A che di Serie B, analisi, e soprattutto saremo anche in diretta durante la partita della Roma. Noi andremo a commentare subito a caldo appena finisce la partita, il match tra Roma e Atalanta, quindi chi vuole stare con noi sull'appunto digitale terrestre nel Lazio canale 12, e tra l'altro domani ci sarà la possibilità anche di vederlo in replica qui sulla nostra applicazione a partire dalle ore 19. L'ha rullato proprio Roma-Atalanta, Stefano, insomma partita comunque molto molto importante per entrambe le formazioni, perché l'Atalanta può ridurre, può veramente avvicinarsi al Napoli, quindi è la grande occasione.
Questo è il test verità più per l'Atalanta, cioè la Roma deve vincere,
però tu dici dire, per l'Atalanta è un test fondamentale, sono d'accordo,
dopo questo
te.
Pareggio ci sarà curiosità, gioca in casa, quindi prova d'orgoglio, il cuore oltre l'ostacolo, sì, come si dice in questi casi, però l'Atalanta se vince questa partita, caro Marco,
allora prende un marchio importante, sì, per in questo campionato. Sai che sono d'accordo con te, è più un test per l'Atalanta,
perché se toppa questa partita l'Atalanta, sì è vero, ha fatto 7 vittorie consecutive, una bella realtà, ma ai fini dello scudetto, io sto parlando per lo scudetto, sì, se sì, vince sì, mette paura al Napoli, mette paura a tutti,
sì sì,
sei d'accordo?
Sono d'accordissimo, guarda, mi hai tolto un po' perché era quella cosa che avrei voluto,
cioè tu dici vabbè, ma insomma la 27 se pa-
sì, però siccome è una trasferta insidiosa, esatto, contro una squadra che arriva un po' galvanizzata da questo pareggio, comunque un po' più serena,
insomma,
no?
Serena viene a certo punto, perché insomma è
no, però forse un po' più consapevole,
Lecce,
esatto, la Roma,
cioè,
poi non
se
si può permettere un passo falso,
sabato prossimo scontro diretto con Lecce, 13-13, quindi per la Roma,
tu hai detto bene, per la Roma è importantissima,
è
fondamentale,
però non è diverso,
però
l'Atalanta è un
devi,
test, sì,
sì, e qui dici contro una squadra che deve,
esatto,
per forza vincere, tu
bravo,
devi dimostrare di essere,
ma
quella
no,
che vai a prendere
in che
Napoli,
condizioni sta la Roma,
esatto,
cioè, quindi
esatto,
è parecchio tutto contro per l'Atalanta.
Io sono,
se vince sì, pure questa, ragazzi, c'è da registrare un competitor veramente serio.
Serio, serio. Non so se abbiamo ancora qualche audio proprio nel finale, lo chiedo ad Andrea Magliocchi in cabina di regia, ringraziandolo già da adesso per il lavoro svolto insieme a Claudio Ferrarese e a tutto lo staff tecnico. Vai.
Posso dire?
Ah. Prego, prego.
Ciao, sono Nini da Torino. Allora, riguardo la Juve, io sono del parere che ancora 7, 8, massimo 10 partite continua così a pareggiare, giocando male, infortuni o infortuni, il tifoso rischierà anche Thiago Motta, si romperà magari rischiato anche Thiago Motta, perché è troppo abituato a vincere il tipo di... sia giocando male che giocando bene. Io purtroppo la penso così, magari mi sbaglio.
Poi
vedo un po' di presunzione da parte di Thiago Motta, anche ieri far giocare questo ragazzo pugno, capisco che non ci sia nessuno, però alla fine i giocatori della Juve sono più forti di quelli del Lecce. Magari mi sbaglio, però ditemi la vostra. E come sempre, forza TMV Radio.
Che carino, grazie, grazie. E Stefano, stavi dicendo una cosa, ti ho
no,
interrotto.
No, pensavo fosse in chiusura, la dico
no,
poi
no,
alla fine.
Siamo tra poco.
Gli indiani che...
Però come rispondiamo al nostro ascoltatore? Lui dice ancora qualche altra partita, vediamo, insomma, vedo un
no,
po' di presunzione.
No, presunzione
Motta.
Sembra presuntuoso, ma non lo
sì,
è.
Sì, qualche suo... volta dà questa sensazione
ma
con
è sempre
quelle mosse
stato così,
da...
è sempre stato così anche quando giocava, lui ha questo, no?
Sì!
A questa postura, questo modo di esprimersi, insomma, c'ha un caratterino
niente male, niente, ma tu l'avevi male, sempre detta questa cosa, mi ricordo,
però che... presuntuoso non lo so, non...
allora
va avanti per la sua strada ed è pure giusto, però sono d'accordo con l'ascoltatore, insomma alla fine è una partita da vincere, era una partita da vincere quella contro il Lecce,
ma perché stava, la stavi vincendo poi tra le altre cose,
però c'ha gli
che...
uomini contati, insomma non dimentichiamoci questo, poi sai, fai una partita, ne fai un'altra, cioè, poi c'è un dispendio nervoso di energie, non è facile poi mantenere la concentrazione, la tensione giusta,
anche avere le mosse contate,
non puoi
cambiarle,
no,
in
l'unica
corsa,
cosa è che il finale è stato terrificante,
esatto,
molto negativo,
molto
la gestione
negativo
del finale,
lì devi gestirla quella cosa, adesso al di là che degli assenso o meno devi gestirla, c'è niente da fare,
abbassi un pochettino,
capito,
porti a casa il risultatino,
vai con un altro audio 331 82 00 213.
Ciao Marco, Antonio Minato. Io non dico che bisogna fare paragoni, però l'anno scorso è stato fatto passare il messaggio dai media e dagli opinisti che la Juve non andava più per via d'Allegri, come se era lui il problema. è normale che ora, arrivato l'allenatore, fai gli stessi risultati.
Il
gioco
lui il problema anche.
Pressoché non uguale, capisco. Perché io sfido chiunque a guardare le due partite senza guardare chi i giocatori sono. Secondo me non c'è tutta questa differenza. È per questo che poi viene a fare paragoni. Però obiettivamente Motta non sta dando quel cambio di gioco che dava, che doveva dare, come tutti si pensava. Lo farà nel tempo. Ora non c'è, quindi ora è giusto che viene criticato e non si può dire che sta facendo bene.
Sì, sì, ma ripeto, però il problema l'anno scorso era anche Allegri. Insieme ad altre cose era anche Allegri il problema. Allegri, qualche giocatore, il direttore sportivo, tutto, però era pure Allegri. Cioè, io non capisco perché dobbiamo continuare ancora a tirar fuori questa storia. Cioè, questo che io sinceramente...
Non lo so.
Poi il bilancio è giusto farlo, però io se devo fare un bilancio voglio almeno vedere di arrivare con lui a fine anno per poi fare un bilancio con eventualmente il suo predecessore, che però è sempre... parziale, perché lui comunque è stato un sacco di anni e c'è un'altra squadra, questo certo. Bisogna dirlo, ciò non toglie, e questo è buon testimone Stefano Impallomeni, che la critica è giusto farla, cioè noi dobbiamo analizzare quello che vediamo sul campo, e su questo non ci piove, sono il primo a farlo e lo continuerò a fare, però è il paragone che non riesco ancora a capire, però ragazzi è bello perché ci confrontiamo poi su tutto. Allora fammi leggere questo messaggio, perché ce ne ha mandati 4-5 dallo stesso. Caro direttore, avevo ragionerio, molti suoi colleghi dovrebbero parlare con più rispetto e chiedere scusa, indovina chi, al maestro. Adesso c'è un altro maestro, prima era Sarri, poi è arrivato il maestro Giampaolo, allenatore sottovalutato e troppo spesso dileggiato. Io chiuderei con un messaggio
subito, una grande cagata.
Chiederei insomma, sottovalutato, mi sembra che ci ha avuto pure qualche possibilità importante, ma mi fermo qui perché è il tempo a nostra disposizione. Caro Stefano Impallomeni, è scaduto.
No, volevo dire, forza Edoardo Bove,
assolutamente, perché bravissimo,
è stato il giorno dopo,
chiudiamo come abbiamo iniziato.
Esatto.
Chiudiamo, cioè, c'è quella bella foto che avete fatto, quella bella immagine su Bove? Chiudiamo proprio così oggi, abbiamo iniziato così e chiudiamo così con forza Bove, perché abbiamo passato momenti molto tremendi ieri, tutti quanti, chi era allo stadio, chi era davanti alla TV, tutti quanti, e oggi invece sono arrivate delle notizie più belle che ci hanno rasserenato, sì. Stefano, anche sentirlo parlare e quella carica che dà ai compagni, secondo me è un bel messaggio, possiamo chiudere.
Direi
così, lui che dice giocate, io non vedo l'ora di giocare, ha detto lui, quindi voglio tornare a giocare, quindi speriamo che possa risolvere assolutamente tutti i suoi problemi. Stefano, a domani,
a domani,
a più tardi,
ciao,
invece con
ciao
voi
a tutti.
Ciao a tutti, vi lasciamo con A Tutta Cifra.